Hey everybody, Stinger here with a special message, a special thank you to the best Italian wrestling podcast. That's right, the best Italian wrestling podcast called Pro Wrestling Culture. Specifically, thank you to Aldo Fiadoni, all right? Aldo, awesome job, man. I guess you and I met in New York in 2019. And there were some tears shed there. Man, I love that. I love that. You know what? Real men can cry, bro. Let me tell you something. Man, means a lot that you watch. Means a lot that this podcast is happening. And the pro wrestling culture appreciates Aldo Fiadoni. So be watching there. It's going to be showtime. And tune in to the podcast, Pro Wrestling Culture, because it's always showtime there. From the Stinger.
Questo programma non è soggetto a infezioni.
Ciao amici del Pro Wrestling Culture, qui è il vostro professore per una nuova puntata del Pro Wrestling Culture. Questa settimana, non so, sono passate parecchie cose, ci sono conigli bianchi che passano e solamente che abbiamo avuto grandissime schiacciate e una strada verso la vittoria e ne parleremo nel proseguo della puntata. E io vi ricordo sempre che il Pro Wrestling Culture potrete praticamente seguirlo ovunque, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Radio Libera Tutti. Eh sì ragazzi, siamo su Radio Libera Tutti, però soprattutto siamo qui nella nostra casa, Open Wrestling TV, ma io in casa non sono da solo, perché? Perché ci sono sempre le mie influenze spagnole, chiamiamole così, spagnoleggianti, il mio compagno di viaggio tra qualche giorno, il buon Vale Fraik. Ciao Vale!
Ciao a tutti buon pomeriggio e benvenuti a tutti in una puntatissima del Wrestling Culture.
Vale, quanto stai deluso per la card di Royal Quest?
Tantissimo, tantissimo. Però quello che pensavo è che sì, diciamo che sono match che non contano una cippa, però sai, quando vedi comunque tanti atleti tutti insieme dal vivo, comunque fa un bel effetto, quindi a prescindere un po' la carta che poteva essere molto meglio, però ecco, accontentiamoci con così dei nomi importanti in quel di Londra questo weekend.
Diciamo che sarà uno show fest, ecco, è il classico show da WrestleCon dove prendi un po' tutto quanto quello che passa e lo metti dentro alcuni match, però vabbè, di questo poi ne riparleremo magari anche giovedì, chi lo sa. Non siamo da soli, non siamo io e te, ma ci sono due graditissimi ritorni. Uno è, non lo so, Io faccio direttamente così, coprendo numeri di telefono, quello che mi manda bigliettini e block notes, il buon Max Del Prete. Ciao Max!
Grazie, grazie. È sempre un piacere essere qua e mi fa piacere che hai mostrato il bigliettino, fai una buona pubblicità, grazie. No, vabbè, sì, grazie prof per avermi di nuovo invitato qua, è sempre un piacere essere al Pro Wrestling Culture, grazie mille.
Come stai Max?
Bene, bene, è stata una bella settimana di wrestling, quindi diciamo ce n'è da discutere, magari non ai livelli dell'altra volta che c'era stato anche Clash at the Castle, veniamo da un pay-per-view della Elite Wrestling, però abbiamo avuto comunque Grand Slam che è stato una sorta di pay-per-view, c'è stato Victory Road, quindi c'è un po' di... sulla brace c'è un bel po' di carne, quindi va bene.
vero, è vero. E ovviamente il quarto cavaliere dell'Apocalisse non poteva non mancare, tanto io praticamente prendo gli ospiti dell'All About Elite e li prendo direttamente perché
crossover, un crossover.
Crossover, ormai sono tutti sì, crossover, sì. È il nostro Open Wrestling Multiverse.
Multiverse.
Il buon Paolo Ascolese, ciao Paolo.
Ciao ragazzi, un saluto. La Forbidden Door è sempre aperta, ricordiamo.
È sempre aperta, sì.
Sempre un piacere. E oggi c'è tanto di cui parlare, come ti anticipa anche Massimo, ci sono stati tanti eventi degni di nota, molto variegati tra di loro, quindi siamo qui per discuterne.
Bene, bene. Eh sì, è stata una settimana molto interessante dal punto di vista del wrestling. C'è stato questo vero e proprio, come diceva Max, pay-per-view della All Elite, perché Grand Slam per me è un pay-per-view a tutti gli effetti, dato che comunque la sua durata sono 4 ore, quindi... un bel evento, io lo reputo molto superiore rispetto a All Out, almeno dal punto di vista lottato e almeno dal punto di vista dei risultati. Io non so voi che cosa ne pensate, Vale? Parliamo ovviamente prima di Grand Slam, poi diamo un'occhiata a Victory Road, che come diceva Aldo anche nella puntata scorsa del Pro Wrestling Culture, è stato un po' un evento che serviva per dare quello spunto in più per Bound for Glory, infatti c'è praticamente da 2 settimane, e poi ovviamente... parliamo anche di quello. Vai, Vale.
Sì, Grand Slam secondo me è stato un evento molto positivo perché ci si è concentrati su quello che è accaduto in ring, quindi ecco, soprattutto nelle ultime settimane e mesi c'erano molti strascichi extra, questa volta ci si è voluti concentrare su quello che è venuto sul ring, sui match, sui combattenti, e quindi ecco, è stato un evento positivo che vuole anche un po' segnare una nuova linea di demarcazione tra quello che è stato l'Elite prima e quello che ne sarà dopo, con il ritorno alla vittoria di John Moxley, che è comunque una garanzia in casa all'Elite, quindi è un nome sul quale si può fare affidamento, e con la vittoria degli Acclaimed anche, quindi è con una ventata di aria fresca per i fan, ma anche per la federazione stessa. Quindi ecco, quello che ho percepito da questo evento in 2 giorni, sia Dynamite che Rampage, appunto la volontà di chiudere un po' la negatività, un po' il periodo ultimo che abbiamo vissuto con i vari CM Punk, gli Young Bucks e così via, cercare ecco di creare qualcosa di nuovo che possa appunto rilanciare la federazione un po' ai fasti di quello che era un po' di tempo fa.
E c'è sta il discorso del debutto di Saraya, che però penso ne faremo un discorsino a parte. Max, riassuntino di Grand Slam e poi magari andiamo su qualche punto preciso che secondo me bisogna sottolinearci un attimino e soffermarci sopra.
No, diciamo che a livello di show, di qualità, a me è piaciuto tantissimo. E mi è piaciuto anche una sorta di narrazione che si è fatta anche al commento, di enfatizzarlo molto, addirittura al commento è stato definito come il grand stage of them all, cosa che io ho sempre voluto, cioè forse vinco la seconda battaglia, la prima è l'abolizione del ranking, forse vinco quest'altra battaglia, quella di identificare finalmente quello che dovrebbe essere la WrestleMania, la Bound for Glory della Elite.
Basterebbe alla fine è l'unico che non è pay per view alla fine.
basterebbe renderlo un pay per view a settembre, ogni settembre c'è il pay per view più importante dell'anno. Grand Slam è anche un nome comunque che ci sta, perché ricorda un po' World Series, il Super Bowl, quindi avrebbe anche una coerenza nel definirlo l'evento più importante dell'anno,
anche se là forse sei costretto a cambiare un attimino l'out, perché sì, è troppo, sì, troppo vicino forse.
Però non, magari appunto vai verso una schedule un po' più diciamo, come dire, un po' più coerente, di un pay per view al mese, ogni 2 mesi, quindi
certo.
Cioè, abbiamo visto appunto Victory Road che fa appunto anche lì, c'è una buona coerenza col nome, perché la strada verso la vittoria dopo 2 settimane c'è Bound for Glory, magari puoi fare un discorso del genere. Il mi è piaciuto tanto, mi ha divertito tanto, e non ci sono stati momenti in cui mi ha deluso, mi ha annoiato, e tutto è andato abbastanza fluido. Però, come ho detto anche alla Bout Elite, devo fare una piccola, diciamo, divisione tra una valutazione di intrattenimento di Guido Show e delle scelte di booking su 3 punti fondamentali che non mi sono piaciute, poi magari le andiamo ad analizzare nel profondo, perché uno appunto riguarda il discorso del debutto di Saraya Knight, Una riguarda l'esito, diciamo, di due match titolati, uno è il main event e l'altro è l'All Atlantic. Diciamo, queste tre scelte di booking, di piani creativi, non mi hanno fatto impazzire, diciamo, però, ripeto, queste due, la valutazione mia si basa su questi due grossi tronconi. Positiva la questione show, match, qualità, un po' deluso da alcune questioni, diciamo, di booking. Non so poi se vogliamo approfondirle in seguito oppure le vado un attimo così a dare, perché poi non vorrei essere troppo dilungarmi troppo nel
come mio vuoi intervento. Come preferisci, tanto ne parliamo comunque di...
No, diciamo che allora fondamentalmente ovviamente sono rimasto un po' deluso dal risultato del main event, quindi parliamo subito dell'elefante nella stanza, perché ovvio che mi aspettavo a questo punto una vittoria di Danielson, perché ci speravo, perché si è andato, come ho detto io, si è andato un po' a verificare quello che si era, diciamo, preventivato dopo tutto quello che c'è stato l'altro, ovvero a Full Gear vedremo Moxley contro MJF, quindi Moxley va a vincere. Era tutto abbastanza scontato e lineare, hanno cercato un po', secondo me, la Elite, di buttare un po' di fumo negli occhi per cercare di far capire che sarebbe accaduto tutto il contrario, ovvero che MJF potesse incassare la fish in ogni momento, che Danielson con quel suo racconto anche nella semifinale del titolo potesse vincere lui, invece poi è dato tutto come doveva andare. Già il fatto che MJF fosse presente durante il match, diciamo nello skybox, già ti toglieva tutta la, come dire, l'enfasi di poter dire forse alla fine arriva lui e incassa, quindi già quello. Poi ha vinto Moxley, quindi ripeto, hanno giocato un po' nel farci credere che potesse accadere tutto, ma alla fine è andato tutto come
preventivato.
Come i rumors che sono appena usciti dopo il casino della sospensione, ovvero MJF contro Moxley a Full Gear. L'altra cosa, ovviamente, mi è dispiaciuto vedere di nuovo Cassidy perdere, però lì dobbiamo vedere quello che succederà dopo, perché Pac ha vinto in maniera sporca, quindi comunque da vero e proprio villain, da vero e proprio heel, quindi vedremo quello che sarà. E poi io ho questa mia, diciamo, idea sul discorso del debutto di Saraya, sul quanto riguarda la categoria femminile, il wrestling femminile in All Elite, di cui non sono molto felice. Però visto che magari ne parliamo dopo, visto che hai preannunciato che ci soffermeremo sul discorso del debutto di Paige in Elite Wrestling, quindi lascio la parola magari a Paolo per dire la sua sull'evento.
Assolutamente sì, Paolo, prego, e poi ti aggiungerò una cosa sul discorso main event, perché anche lì, come anticipato, voglio fare un piccolo discorsetto, perché bisogna un attimo concentrarsi su quello. Sì. Vai, Paolo.
Allora, discorso Grand Slam, io dividerei l'analisi sia per Dynamite che per Rampage, perché per quanto riguarda Dynamite, per me è stata una puntata ottima, nel senso che ci sono davvero pochi punti bassi. Secondo me è stata una puntata che è riuscita a tenere l'attenzione degli spettatori dall'inizio alla fine, con anche tante sorprese, ottimo lottato e tutto il resto, quindi c'è davvero poco di cui lamentarsi per quanto riguarda la puntata di Dynamite e tutto il resto. Per quanto riguarda Rampage, invece, allora, innanzitutto mi ha fatto piacere vedere un Rampage di 2 ore, e credo che debba essere un esperimento l'AEW deve ripetere, anche perché, ad esempio, è stato bello vedere una card praticamente inedita con performer che non sono comparsi a Dynamite, quindi una card totalmente differente. E quindi abbiamo visto tutti coinvolti, tutti hanno avuto il loro giusto spotlight e tutto il resto, quindi io credo che con un Rampage di 2 ore si potrebbero risolvere molti problemi per quanto riguarda la programmazione.
Discorso fatto e rifatto tante 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 volte.
Altra battaglia nostra.
Per quanto riguarda Rampage, rispetto invece alla Night One di Grand Slam, qualche punto basso c'è stato. Diciamo che la puntata ha avuto 3 picchi di qualità elevati per quanto riguarda l'opener, che è stato davvero un match selvaggio, entusiasmante, mozzafiato, in cui forse è stato anche fin troppo violento. Infatti i performer hanno rischiato la salute e l'incolumità in svariate occasioni, come ad esempio lo splash di Sting con caduta sul tavolo, dove ha sbattuto violentemente la testa su uno dei 2 tavoli posti a bordo ring, oppure la caduta.
Ma Sting è immortale, Sting non è Sting è un'altra cosa.
La caduta di Julia Hart è anche stata una bruttissima caduta, anche perché era molto vicina alla barricata e anche al cemento, praticamente non coperto dalla protezione.
Sì, anche perché non è finita tutta sul tavolo, cioè ha preso poco tavolo e molto concrete, molto come si dice.
Lo splash di Darby Allin, abbiamo visto anche ferirsi. Comunque, in generale, è stato un ottimo match, davvero, a parte un po' l'overbooking finale che mi ha fatto un po' storcere il naso, però comunque contestualizzando il momento ci sta, perché comunque è un momento memorabile, il debutto di The Great Muta in AEW, il confronto del suo vecchio rivale e tutto il resto. Poi, nella parte centrale, c'è stato il grandissimo match tra Phoenix e Jungle Boy, davvero un ottimo incontro, da qualità dell'ottato eccelsa. Del resto i due hanno anche una grande chimica, considerando i loro precedenti nelle varie battaglie con i pari titoli di coppia, ed anche il main event. È stato un buonissimo incontro che è andato a consolidare ulteriormente lo status di Rising Star di Ricky Starks, che amo e credo davvero che la AEW debba puntarci fortemente. Per quanto riguarda altri match, invece, ci sono stati più anche match, diciamo, che non hanno aggiunto niente di particolare alla puntata, come ad esempio il match tra Samoa Joe Wardlow contro gli assistiti di Mark Sterling, ma probabilmente il match ha avuto anche una conclusione affrettata, credo, perché comunque Wardlow si è infortunato. Sì. E ad esempio anche la difesa del titolo TBS Jade Cargill è stato un match che non ha aggiunto niente alla puntata, ma anche la Battle Royale non l'ho apprezzata, a mio avviso è stato un po' troppo confusionario, troppi partecipanti. Vabbè, il risultato era per me l'unico possibile, vedendo i nomi coinvolti.
Però prego, è stata divertente per certi punti di vista, quantomeno è stata divertente, si sapeva che era abbastanza...
Sì.
Prof vuole dire qualcosa, vai.
Sì. Però a questo punto io mi collego a quello che stava dicendo Max prima e a quello che stava dicendo Paolo. Ha senso sapere che a Full Gear ci sarà MJF contro Moxley? Far vincere, cioè fare mettere un match per il titolo massimo? Ha senso?
Ma non ha senso, perché se tu, l'ho detto l'altra volta, mentre guardavo i programmi per i futuri show... Cioè, questo match verrà combattuto, mi pare il 18 ottobre, comunque verrà combattuto in una determinata data a Cincinnati, Ohio. Quindi già sai che comunque... infatti questo dicevo io, a parte non ha senso rinviarlo così tanto, cioè che enfasi devi creare per questo match quando è un match scontato? Che poi si è già ripetuta questa cosa, mi pare che già abbiamo avuto vittoria del titolo... Poi una battle
e sfidante dove... subito dopo.
Sì. Mi pare che lì Brody King, mi pare che andò per...
Sì, sì, la sera dopo. Sempre in Battle Royale, sempre il stesso discorso. Per quello dicevo. Cioè, in base a quello che dicevi...
Quantomeno questa Battle Royale è stata divertente, perché comunque hanno messo davvero un po' di tutti quelli che non si vedevano pure da un pezzo. Quindi è stata simpatica pure vedere alcune dinamiche. A me ha fatto piacere perché ha divertito, però... È la classica cacciata, anche perché c'è stato questa fase iniziale in cui non si capiva se fosse iniziata la Battle Royale o non fosse iniziata. Poi dopo, cioè, però quantomeno mi ha strappato
un sorriso. Diciamo.
Sì, sì.
È un po' divertito.
Sì. Povero Hangman, povero Page.
Lui è in un è veramente in una rotatoria da cui non riesce a uscire in questo momento.
Sì.
Vai Paolo, finisci, anche perché stai parlando di Rampage, non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto alla puntata invece proprio vera e propria di Dynamite, quindi prego.
Allora, per quanto riguarda Dynamite, il discorso Rampage l'avevo chiuso perché fondamentalmente ero arrivato anche a parlare di tutti i punti, parlando anche del main event e tutto il resto, i punti di forza invece i punti diciamo più bassi della puntata. Per quanto riguarda Dynamite, come dicevo prima, è stato un episodio che mi ha soddisfatto in pieno, quindi... c'è poco da criticare, come dicevo prima, infatti un'ottima puntata. Ah, e inoltre, come diceva anche Vale prima, si sente il fatto che l'AEW voglia ricominciare, un nuovo inizio, infatti sono andate a premiare quelle che sono state le due colonne portanti della federazione, specialmente in questo periodo turbolento, cioè John Moxley e Chris Jericho.
Certo.
John Moxley è stato assegnato il titolo del mondo, anche io concordo che poteva essere l'occasione giusta per far vincere Danielson, abbiamo più volte parlato anche...
Infatti questo devo chiedere Paolo, se a te tutte le scelte di Booking ti hanno soddisfatto, perché non so se ne abbiamo parlato giovedì scorso, cioè ti è piaciuta la puntata, ma tutte le scelte di Booking, dei risultati, sono tutte piaciute?
Allora, per quanto riguarda il main event, concordo assolutamente con te, perché credo che Danielson... poteva essere premiato per quanto riguarda il titolo AEW per tutta una serie di discorsi, e concordo anche per quanto riguarda il fatto il discorso inerente ad MJF, che piazzandolo lì, cioè scegliendo di piazzarlo in piccionaia, si andava un po' a scemare quest'area di sorpresa, un eventuale incasso e tutto il resto. Quindi queste due scelte di booking non sono esenti da critiche, quindi concordo. Per quanto riguarda ad esempio la scelta di concedere il titolo della Ring of Honor a Chris Jericho, lì sono favorevole. Ho letto molti commenti contrastanti al riguardo, ma io sono d'accordo con questa scelta perché credo che questo sia il miglior Chris Jericho che abbiamo visto in AEW, in una forma smagliante. Sono mesi che sta proponendo anche ottimi incontri, è sempre al centro dell'attenzione. Ed inoltre il titolo della Ring of Honor dato a Chris Jericho ovviamente ha un'esposizione mediatica paurosa, tremenda. E quindi se la AEW in quest'ottica di rebranding, tra virgolette, questo nuovo corso ha intenzione di finalmente valorizzare la Ring of Honor, quale miglior scelta può essere quella di assegnare il titolo a Chris Jericho, che tra l'altro è stato anche il primo campione in assoluto della AEW. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo, però mi rendo conto che magari è una scelta che può fare un po' storcere il naso ai fan puristi della Ring of Honor, però a me fa piacere sinceramente vedere Chris Jericho con l'ottavo titolo mondiale alla vita. E per quanto riguarda le scelte di booking, tu hai citato anche il match di Orange Cassidy, giusto? Per quanto
Sì, perché
riguarda.
quello che io su Jericho campione lì non ho nulla da dire, perché comunque, ripeto, per me quella cintura, non essendoci uno show, non essendoci uno, non ha valenza. Quindi anche i fan più puristi della Ring of Honor non possono offendersi più di tanto, perché al momento non c'è nulla. È come quando The Rock ha vinto il World Heavyweight Title prima, diciamo, dopo l'Invasion, come McMahon che vince il titolo ECW, non c'è più quella Ring of Honor al momento. E quindi nel mentre, come dici tu, darla a Jericho, che comunque è... Credo, io ho detto l'altra volta, ho detto prof, ho detto se faccio una classifica dei miglior 5 wrestler in WCW, in WWE, in Elite Wrestling, c'è sempre Chris Jericho, secondo me, in tutte quante. Quindi, meglio di così, quantomeno gli dai una storia, gli crei, vedi, lui, anche al tavolo di commento a Rampage è stato esilarante, perché c'era uno scambio con Tony Schiavone che diceva, però anche battere col calcio in mezzo così, e diceva, ma io sono il campione, oh, cioè, io, Ring of Honor, era fantastico. Quindi già, come dire, ha dato qualcosa in più. È su Orange Cassidy che io sono rimasto, diciamo, interdetto.
Sì, allora, diciamo che a me il match in questione, considerando il loro precedente confronto di Revolution, che è un match che ho amato, è un classic
Bello.
dell'AEW, di certo potevano fare di più, anche come costruzione del match, costruzione interna al match e tutto il resto. E per quanto riguarda l'esito, considerando appunto il discorso che hai citato anche tu più volte, che i Best Friends, in particolare Orange Cassidy, sono arrivati tante volte vicino alla vittoria del titolo. E questa occasione è sfumata considerando che sono tra i personaggi più amati e anche punti di riferimento comunque della AEW since day one, quindi dal giorno zero. È un peccato. Infatti, pensando al fatto che Orange Cassidy non abbia mai vinto un titolo, parlo dei titoli secondari ovviamente, potevano capitalizzare meglio ovviamente su Orange Cassidy, ma anche in passato un giretto con il titolo TNT se lo poteva fare tranquillamente anche nel 2020, nel 2021 soprattutto e tutto il resto. Quindi sì, mi lascia anche a me perplesso questa cosa, ma più che altro la gestione del Death Triangle è un po' ambigua nell'ultimo periodo. Abbiamo visto vincere i titoli Trios, appunto con una grande enfasi, i nuovi campioni, questo nuovo corso anche per quanto riguarda loro, dopo appunto la fuoriuscita dell'Elite e tutto il resto. E la settimana successiva i Lucha Bros perdono match con i titoli di coppia, un match che poteva essere anche tranquillamente evitato, cioè sono stati dati in pasto agli Swerve in Our Glory e quindi sono stati proposti appunto come sconfitti. Poi successivamente, anche in questa settimana abbiamo visto ad esempio Rey Fénix perdere contro Jungle Boy, abbiamo visto Pac comunque vincere, ma in una maniera molto molto sporca, nel senso che abbiamo visto un Pac davvero molto in difficoltà. Quindi anche come allineamento, face, heel, sono molto schizofrenici da questo punto di vista. Abbiamo visto ad esempio il Death Triangle da face praticamente nella loro vittoria, anche se comunque erano contrapposti ad altri face, comunque un atteggiamento più da face nella loro vittoria titolata, nella puntata post All Out. Abbiamo visto un po' i rapporti inclinarsi nell'intervista con Tony Schiavone stesso dopo la sconfitta dei Lucha Bros. E in questa puntata di Rampage abbiamo visto invece un Fénix rispettoso, un Fénix che accettava il confronto alla pari con Jungle Boy e tutto il resto. Quindi c'è un po' una situazione ambigua, quindi parlando anche di queste scelte di Bunghi c'è un po' di confusione per quanto riguarda l'allineamento del Death Triangle. Quindi vediamo un po' nelle prossime settimane cosa hanno in mente, magari non lo so, rapporti che si inclinano ulteriormente, quindi eventualmente uno split, non saprei. Comunque sì, alcune scelte di booking non sono state perfette, quindi concordo su questo aspetto e c'è da discutere appunto su questo aspetto.
Io sono assolutamente d'accordo con voi e a me il discorso Orange Cassidy mi dispiace parecchio. Il problema è che la All Elite ha avuto quasi sempre dei campioni che o erano super potenti, quindi un Miro non poteva perdere contro un Orange Cassidy, un Wardlow in questo momento non può perdere contro un Orange Cassidy, il titolo
però
giusto,
un Sammy Guevara, però un Sammy Guevara sì, magari, cioè lo puoi far perdere contro,
sì,
Orange Cassidy.
Però secondo me il titolo ideale può essere il Trios.
Sì.
Il Trios, mandandoli con i best friends, riesce a farlo.
Infatti ero sicuro che lo vincessero loro dopo diciamo che i titoli vennero resi vacanti, ho detto ok, questa è la volta buona che gli danno i titoli anche i best friends, che non è solo Orange Cassidy, anche i best friends meriterebbero comunque, perché
certo,
li hai sempre, come dire, sono il tuo usato sicuro che li hai sempre trovati a disposizione in ogni momento, parlo di Barrett e l'altro.
Da vedere un attimino che intenzioni ci hanno, io sono molto curioso di questa situazione, e passiamo al prossimo argomento, all'argomento successivo, che è appunto il discorso Page. Perché? Perché nel momento in cui stavano pompando forte su una lottatrice proveniente dal Regno Unito, che è Jamie Hayter, t'arriva una che arriva e se la prende e se la mette in tasca, e il discorso Jamie Hayter va un po' a sparire. Ora, ci sono questi discorsi che sono usciti post puntata, un paio di giorni dopo la puntata, che Paige in teoria dovrebbe essere una lottatrice a tutti gli effetti per il roster della All Elite, però a quanto pare non c'è il medically cleared per tornare a lottare sul ring. Quindi adesso che cosa le fanno fare? La usano come appoggio a Jamie Hayter per fare qualcosa? Io la vedo molto molto complicata come situazione, perché io non voglio vedere una Paige che viene squasciata da Jade Cargill, perché Jade Cargill gli fa male a Paige, ma gli fa male pesante. Magari può fare un bel match con Tony Storm, però più di quello io non so, io la vedo molto molto rischiosa la situazione di Paige, molto più rischiosa di quella che non era la situazione Bryan, molto più rischiosa di quella che non era la situazione Edge. Quindi boh, andiamoci un attimino con i piedi di piombo, vale?
Sì, secondo me dobbiamo vedere innanzitutto se e come lei combatterà. Mi sembra che ne avevamo parlato non troppo tempo fa, appunto, questa possibilità di vedere Paige sul ring di wrestling, ovunque fosse, o Elite o WWE, e io mi ricordo che disse che per come la stavamo vedendo nei social, un po' in giro, non la vedevo così pronta a un ritorno sul ring. Quindi ora comunque la cosa è più probabile che 2 settimane fa, però appunto finché non la vedo sul ring ancora voglio un po' capire e vedere quello che succede, perché appunto di tempo ne è passata l'ultima volta che abbiamo visto sul ring, sappiamo per quale motivo si è ritirata. Al momento non mi sembra che siano uscite notizie che confermino o meno una delle opzioni, quindi ecco, vediamo quello che succede. È un nome che comunque è di richiamo, ora sicuramente molto più lei delle varie Athena, come anche Tony Storm. Ovvio che su ring una Athena e Tony Storm ad oggi forse ti possono fare di più di Saraya, però come nome di richiamo l'Alex Page è molto superiore a questi ai nuovi ingressi femminili in lato,
certo,
Elite. Quindi ecco, c'è da capire anche appunto lei, Page, l'ex Page è piazzabile tra virgolette in vari ruoli, perché anche in WWE ultimamente ha fatto la general manager, ha fatto la manager, ha fatto l'opinionista nei pre-show e nei backstage, quindi ecco, comunque la puoi tra virgolette rivendere in varie mansioni. Non penso che sia questo l'obiettivo della nell'immediato, quindi ecco, quello che penso che possa succedere vederla partecipare a Dynamite, magari a Rampage, andare a bordo ring, magari ecco, fare qualche confronto più o meno fisico con qualcuna, e poi ecco, pian piano vedere se riuscirà o meno nell'ok comunque di tornare a combattere. Però ecco, al momento mi immagino questo come scenario, lei che ha qualche scaramuccia con varie lottatrici della categorie, magari ecco, allearsi con altre, quindi ecco, magari dare sempre più l'idea che possa più iniziare a combattere, e poi chissà, magari può anche avvenire. Però ecco, ricapitolando, come nome ci può stare, insomma, ecco, l'elite
è un nome di richiamo, è un nome di richiamo, cioè l'attenzione, come dice anche Gioda in chat, te la dà, perché dici Page e l'attenzione ce l'hai, però è come quando tornò Sting che andò completamente ad annichilire la situazione Good Brothers, non so se vi ricordate, con Don Callis, così, però ragazzi, quel momento successe quello.
Lato femminile, Lore Elite ha avuto molta penuria di attirare pubblico e hype, perché sia tra l'altro abbiamo Thunder Rosa e altri nomi, però ecco, alla distanza poi l'hype si perde. Chissà con Page se le cose possono cambiare, non lo so, appunto dipende da quello che potrà fare Ero di combattuto, poi no, però ecco, come acquisizione secondo me è una delle migliori che potessero prendere per la categoria femminile.
Assolutamente d'accordo, Vale, e io passo la parola a Max, ma gli giro una domanda: e se a Paige facessero fare la general manager del nuovo show tutto al femminile?
Oddio, da una parte, nel senso che mi farebbe piacere vederla come, ripeto, come authority figure, perché l'altra battaglia che io faccio da una vita con la Elite Wrestling, ovvero abolizione del ranking e mettiamo finalmente una figura di spicco, qualcuno che possa un attimo, come dire, creare anche l'enfasi, perché io mi sono pure rotto le scatole che a volte dei match vengono annunciati così al tavolo di commento, così in maniera molto superficiale. Tony Khan ha annunciato che allora si farà il titolo per, cioè molto molto così. A volte invece un general manager, una authority figure che ti aiuti anche a creare, a darti un perché, no? Senza che devi ogni volta inventarti delle battle royale. Cioè arriva il general manager e dice: ok, io ho deciso io, perché mi stai sul cacchio tu che tu domani affronti quello. Quindi, ma mi farebbe piacere vederlo per Dynamite, per Rampage, non per lo show al femminile, perché secondo me lì è proprio, cioè ti dai proprio la zappa sui piedi, perché al momento la categoria femminile in Elite Wrestling è molto scadente. Io rivedendo, appunto, mi sono avuto il piacere di rivedermi Victory Road, quindi mi sono immerso un po' nei ricordi della TNA. Cioè, se anche la TNA col tempo è riuscita ad essere, come dire, all'avanguardia sul discorso femminile, è stata la prima ad avere un main event tutto al femminile con Mickie James, mi ricordo un Steel Cage match nel main event di Impact, è stata la prima ad avere, se non erro, una campionessa femminile a vincere il titolo del mondo, Tessa Blanchard. E mentre l'Elite Wrestling, per quanto riguarda la categoria femminile, è rimasto un po' alla, non dico alla WCW perché non c'era, ma alla WWE degli anni 2002-2003,
del periodo Divas.
Dove c'era il titolo femminile, però comunque erano davvero un momento per ringalluzzire un po' i fan, sai, quindi vedevi Sable, vedevi Torrey Wilson, però poi magari c'era giusto Trish Stratus, ci buttavano dentro Jazz,
lottare, certo.
Qualcuna ci buttavano dentro, è rimasta lì. Perciò ho detto il fatto di Saraya Knight non è che ti risolve i problemi, ok? È un'opportunità, la prendi, la butti dentro e ok, va bene, però devi anche cominciare a costruire qualcosa, a pianificare qualcosa, a creare enfasi, a creare un po' di storia, a creare un po' di importanza. Non è che mette, perché tu hai preso Ruby Soho e poi dopo hai preso Toni Storm e poi hai preso, cioè, capito? Sembra un po'
il paese. Tra l'altro, se non sbaglio, è infortunata, perché si deve operare. Leggevo.
Sì, è un po' il discorso, diciamo, metafora calcistica del paese Germain che compra campioni perché vuole vincere la Champions e poi non la vince.
Io l'Elite l'ho sempre considerata il Real Madrid dei Galacticos dei primi anni 2000. Sì.
Quando comprava Cristiano Ronaldo, comprava Kakà, comprava tutti i più forti, però poi alla fine non vinceva, che poi la Champions l'ha rivinta dopo anni e anni dopo, quando poi ha cercato invece di costruire un qualcosa. Quello che dovrebbe fare, diciamo che col roster maschile c'è riuscita con quello di Tlessi, comunque ha avuto una sua coerenza nella costruzione, ha comunque dato il titolo a quelli che devono essere i campioni del mondo che si era prefissato. Con quella femminile non c'è riuscita, perché ripeto, e prendi Ruby Soho, e prendi Toni Storm, e prendi Athena, e prendi così, non succede nulla, non, alla fine non è quello. Quando stavi cominciando a costruire qualcosa, una vera storyline, con un vero background, con qualcosa che, anche se lenta, però alla fine anche diciamo delle storyline che sono lente, che partono dal passato, possono darti la soddisfazione, ovvero Jimmy Eater, Britt Baker, metti tutto in naftalina perché c'hai l'occasione Saraya. Perciò io penso anche, lascio un altro discorso, che Seraya non venga a fare la figurina, perché se tu hai messo in naftalina Jamie Hayter, Britt Baker, perché hai bisogno un attimo di una delle heel, perché poi c'hai Saraya che viene a fare la babyface, quindi, e magari Saraya può mettere, come dire, qualche una storyline che può mettere qualche piccolo seme per far spittare Jamie Hayter. Quindi io penso che venga a lottare, perché io sento comunque fosse un discorso simile Edge, simile Bryan Danielson, che comunque alla fine hanno lottato, cioè Danielson si è fatto i suoi match prendendosi anche dei bump, Edge lo stesso, quindi, come dire, oggi il discorso è un po' diverso, oggi si riesce a fare dei match in sicurezza rendendoli comunque spettacolari. Sta di fatto che secondo me mercoledì, se è annunciato un suo, diciamo, segmento in cui parla, scopriremo tutto, cioè quel segmento è fatto per capire lei cosa farà, un po' come CM Punk quando ha fatto il suo discorso ha fatto capire dopo che voleva iniziare a combattere con i giovani e poi dopo ha fatto capire che voleva la cintura. Scopriremo quello che sarà il suo ruolo. Secondo
lo
me
lo fece anche Sting, se non sbaglio, sì, lo fece subito dopo nell'intervista con Tony Schiavone, subito.
Secondo me, proprio perché la All Elite Wrestling non ha intenzione di avere una general manager o quant'altro, lei è venuta per lottare. Poi che, come dire, possa in parallelo essere una grande, io questo mi spero, possa essere una mano per costruire qualcosa con la femminile, perché ricordiamoci che appunto l'ex Page è una che è nata in una famiglia di lottatori, di promoter, quindi il padre, la madre, il fratello, tutti, cioè, quindi lei sì che ne ha masticato, ha vissuto, si è cibata di latte e wrestling, può sicuramente dare una mano a livello di booking, certo, a livello di road agent, quindi io spero che venga per lottare, se no non ha senso, come detto, aver rimandato il discorso Jimmy Hayter, allo stesso tempo possa aiutare a far crescere, perché ripeto, mettere delle figurine non serve a nulla, cioè dobbiamo un attimo, deve un attimo svecchiarsi la categoria femminile della All Elite Wrestling, e non lo fai tirando fuori, mettendo fuori altre superstar, ma costruendoti qualcosa di concreto.
Sì, io prima di passare la parola a Paolo mi ricollego a quello che dicevi, Max, per quanto riguarda il discorso di Impact, perché Impact secondo me ha una parte di roster femminile che è quasi a livello della WWE, almeno come livello, come impegno, ma anche come scrittura dei personaggi, perché già semplicemente e stupidamente il discorso che sta facendo Mickie James, faccio questo piccolo excursus per dopo, dove lei mette in palio la carriera su ogni match e si porta a sfidare, e cioè è stato il match con Giselle Shaw, è stato veramente molto molto buono, quindi questo è un bel discorso. Devi costruire dalle basi, i personaggi li stanno costruendo con calma, e se non hai capacità per costruire dei personaggi, li devi prendere da fuori, li devi prendere da fuori. Il discorso di Max The Impaler, che comunque è un personaggio che sta facendo la sua strada in NWA, tu l'hai preso per fare un match così, raga.
Che personaggio, guarda, fantastico. Perciò dico, vedi, non serve per forza. Io penso che a livello di star power, no, non credo che sia, cioè penso che lo Elite Wrestling sia un po' più avanti, no, come star, come nomi sulla carta. Però intanto io ho visto quel match femminile, a me mi è piaciuto.
Certo.
Mi è emozionato.
Io una sola cosa, mi dispiace e lo farò presente poi, ma lo anticipo adesso. Mi dispiace di Impact, però è un qualcosa che vedo molto simile alla All Elite, è che nel momento in cui un personaggio va a perdere di uno spot importante, tipo Tasha Steelz perde il titolo con Jordynne Grace, o comunque era nella scena titolata, così in alto, me la ritrovo a Victory Road a fare il pre-show. Questo per me mi fa un pochino storcere il naso, ma è una situazione che abbiamo già visto. Hikaru Shida appena perse il titolo sotto Covid, o comunque era appena passato il percorso, il periodo molto importante, andò a lottare a Dark.
Ma è uscita proprio fuori dal, a parte qualche match che a 4 è uscita fuori anche dal giro titolato, diciamo.
E questo per te non deve succedere, non deve assolutamente succedere.
E credo che sia ancora la campionessa che ha il regno più lungo per quanto riguarda il titolo.
Credo di sì.
Quindi vabbè, non si riesce a creare un po' di lore
non ce la fanno. Lo sai che cosa? Io li vedo molto concentrati su quello che succede tra due persone. Il problema è che, arrivato in quel momento, se ti succede qualcosa a quelle due persone, tu non sai che cosa fare. Tu vai nel panico. Vai completamente nel panico.
Ma pure Ruby Soul è presentata in pompa magna. Le dai una grandissima team song, quindi investi tanto su di lei. E poi dopo aver perso il momentum, finita, è scomparsa.
È finito lì, è vero. Bah. Paolo, situazione Saraya barra Page.
Che poi ha detto sia Siraia, ha detto che si pronuncia. Ha fatto una
Siraya.
lotta con
Siraya.
Siraia, ha fatto una lotta su Twitter,
Va bene.
ma non.
Allora, ci sono tante, ma tante, ma tante cose da dire inerente al suo debutto, inerente anche alla situazione del roster femminile, alla gestione, alla scrittura del roster femminile e di problemi appunto che ha questa divisione. Allora, innanzitutto, concordo per quanto riguarda il fatto che il debutto di Paige non risolve magicamente tutti i problemi che ha la divisione femminile, perché appunto, prima come stavate discutendo, una grande mancanza del roster femminile sono appunto le storie. L'unica storia interessante che c'era era quella tra Jamie Hayter e Britt Baker ed è stata accantonata. Ed è stata una storia che hanno più volte rimandato. Lo split sembrava cosa certa in questo caso ed è stato ancora una volta accantonato. E quindi, ed è un peccato. Infatti, questa è una mia grande critica all'AEW perché se sapeva appunto che Paige prima o poi doveva debuttare. E quindi di conseguenza scardinare la storyline tra Jamie Hayter e Britt Baker, a questo punto non creare proprio i presupposti, non mettere proprio le basi di questa storyline tra Jamie Hayter e Britt Baker, se poi deve andarla a cestinare improvvisamente. Io non credo che Paige si sia accordata con l'AEW da un momento all'altro, credo che comunque un nome del suo calibro, sia stato un accordo con lei sia stato frutto di mesi e mesi di trattative, quindi immagino che l'AEW abbia avuto anche mesi per programmare il suo debutto, quindi non ha senso far partire una storyline tra Jamie Hayter e Britt Baker, dove il pubblico era più coinvolto che mai per Jamie Hayter, per poi accantonarla facendo debuttare Paige. Cioè, se tu avevi tutto questo, scusate Saraya, se tu avevi tutto questo piano in mente, che senso ha appunto gestire questa storia? Doveva essere imposta, il tutto doveva essere imposto in una maniera differente, quindi secondo me questa è una grave pecca di booking, probabilmente l'AEW comunque trovandosi in questa situazione di reset, tante situazioni calde da gestire, ha un po' peccato da questo punto di vista nella gestione di questa storyline. Allora, tornando al Saraya, la situazione combatterà o meno. Allora, ci sono varie valutazioni da fare. La prima, la WWE sarebbe privata di un eventuale ritorno in ring di Paige se questa fosse appunto cleared to fight. Io non credo, cioè nel senso che se appunto fosse disponibile a ritorno in ring Saraya avrebbe combattuto in WWE, quindi la WWE non credo che se ne sarebbe liberata. E d'altro canto, la AEW avrebbe messo sotto contratto una Saraya appunto che non poteva appunto combattere, quindi anche questo è un altro punto caldo, non credo che la AEW abbia investito tutti questi soldi e anche spazio televisivo, attenzione mediatica per una non wrestler. Perché fondamentalmente, se non combattesse, sarebbe una semplice ambasciatrice del wrestling femminile. Prego, prof, vedo che.
No, no, anche se magari potrebbe avere un contratto molto simile a quello di Sting, dove combatte solamente in determinate occasioni con la speranza di avere un totally medically cleared prima o
Sì,
poi.
anche che poi in WWE, anche se fosse stata, diciamo, già pronta, WWE comunque non le mancano. E poi ha la filosofia di dire: io non prendo per prendere, se mi manca qualcuno, faccio salire qualcuno da
Certo,
NXT.
certo.
Perché hai visto comunque Becky Lynch comunque fuori da un po', non è che ne hanno sentito la mancanza. Fortunatamente per loro ne hanno di materiale, quindi non è, come dire, il fatto che non ci avevano pensato loro non significa che non sia, come dire, che non sia agibile come lottatrice.
No, certo, assolutamente, anche perché può essere stata anche una scelta della Fu Page, quella di allontanarsi volontariamente dalla
Sì,
WWE.
sì, sì. Perché comunque ricordiamoci proprio per questo: in OEW si lotta di meno, non ci sono gli house show. Quindi, come per Danielson, una lottatrice che ha tanti problemi, magari. E se sta bene, vuole ripartire, non averne come prima, sceglie l'Elite Wrestling. Quindi, diciamo, quello è anche il discorso, perché poi si va dall'altra parte.
Però c'è da dire che mi fa un po' sorcire il naso la situazione, perché comunque è vero, la WWE ha le risorse umane del roster femminile e la WWE ha sempre dimostrato di non aver bisogno di particolari nomi, nel senso che la WWE a prescindere da chi c'è, da chi non c'è, da chi va via, da chi viene e tutto il resto. Quindi questo è un dato di fatto. Però considerando che tu hai appunto una Saraya che può combattere un nome così famoso, così amato soprattutto, anche oltre il panorama del wrestling, perché Saraya è una star internazionale mondiale amata da da ha una fanbase enorme.
Sì, lui.
Nel momento in cui può tornare a combattere, c'è Triple H al comando, che è il pioniere di NXT assieme a Dusty Rhodes, Shawn Michaels e tutto il resto. Ma mi sembra strano che la WWE non abbia pe almeno pensato di farla tornare, cioè sarai appunto disponibile per tornare in ring, te la lasci sfuggire, mi sembra un po' strano. Quindi c'è un po' da chiarire questa situazione, perché comunque alla fine la AEW ne guadagnerebbe anche ad avere una Saraya come ambasciatrice, fondamentalmente. Poi magari se sarà in futuro cleared to fight, tornerà in ring. Però comunque ci sono appunto tante cose da chiarire, infatti l'intervista di settimana prossima scioglierà molti dubbi. Allora, per quanto riguarda il discorso sul suo impatto nella categoria femminile, come dicevo, se da un lato il suo approdo non risolve tutti i problemi magicamente, d'altro canto può aiutare tantissimo, perché per me questo è stato un jackpot da parte dell'AEW, perché per me l'AEW nel roster femminile, togliendo 4-5 nomi, manca di star power, secondo me. Perché non c'è magari tempo televisivo per costruire determinati personaggi, non c'è tempo per rendere credibili altre contendenti, cioè togliendo le prime della classe, togliendo una Britt Baker, togliendo una Toni Storm, togliendo una Serena Deeb, togliendo una Jade Cargill che è campionessa da quasi un anno e tutto il resto, togliendo queste, chi c'è? Cioè ci sono le varie Penelope Ford, c'è Chris Statlander che è infortunato e tutto il resto, cioè non è per me un roster dall'elevato star power, perché effettivamente chi è che ha credibilità di vincere il titolo mondiale nel roster femminile attualmente, togliendo le varie Britt Baker, togliendo magari una Jamie Hayter che può essere.
Date il titolo a Serena Deeb, date il
Sì,
titolo a
sì.
Serena
Per questo dico,
Deeb.
allora Paolo, se tu c'hai una gestione del roster femminile come la WWE nel 2002-2003, sono pure troppe, perché appunto, a parte tutte le divas che c'erano, Tori Wilson, Stacy Keibler, alla fine quelle che lottavano erano sempre Lita, Trish Stratus, Molly Holly, cioè erano tre, cioè tu ce n'hai di più. Se tu hai questo il tuo tempo televisivo, il tuo modo di trattare le donne, avere Britt Baker, Toni Storm, Jamie Hayter, Atina, è anche un lusso, ce n'è anche troppe, ce ne hai.
Ce n'hai tante, però gestite male perché non sono coinvolte in
E cioè,
storie.
il problema non è la quantità, è la qualità di quello che metti. Cioè, tu potessi fare un'ottima, anche soltanto con Britt Baker, Jamie Hayter, e andare avanti mesi con una bellissima storyline. Cioè, Triple H e Shawn Michaels hanno fatto delle fight, sono durate anni, e c'erano sempre loro due, c'erano. Cioè, tu potessi fare anche una bella storia sul titolo mondiale, anche solo con Jamie Hayter e Britt Baker, che vanno avanti per un anno, se la sai costruire bene. Cioè, dico, non ti serve avere tutti questi nomi. Perciò ho detto, mettere anche Saraya, domani ti vai a prendere, non so, esce un altro, esce Becky Lynch, dall'altra te la vai a prendere. Non cambia nulla. Cioè, se non
Sì,
cambi un attimo.
l'enorme problema di fondo è proprio questo, la gestione del roster e soprattutto il fatto dell'assenza di storie e la gestione in generale del booking del roster femminile, questo è proprio il problema enorme che ha la divisione femminile. E chiaramente, come ho premesso, l'approdo di Paige, della full Paige, anzi, non risolverà magicamente questa situazione, ci deve essere una grande inversione di rotta, un grande impegno da parte dell'AEW. Comunque, dicevo, può aiutare certamente perché ha un enorme star power, dicevo, è uno dei nomi più amati e riconosciuti nel panorama del wrestling femminile degli ultimi anni e soprattutto non combatte da tanti anni, quindi c'è anche l'effetto ritorno di Edge, l'effetto del ritorno di CM Punk, cioè nel senso paragonato alla divisione femminile, per me ha un peso specifico enorme, cioè per me può essere tranquillamente riconosciuto come un momento epocale questo dell'approdo di Saraya in AEW.
Non a
È
livello di Shibata, però. Oh,
una grande
però
base.
a livello di pop ha avuto un pop enorme. Quindi,
Sì,
come dice
grazie,
Paolo,
sì. Per
si può paragonare al ritorno di CM Punk, perché anche Paige, quanti anni sono ormai
me
che.
anche di più, per me anche di più può
Sì.
essere paragonato, perché non eri nella sua città natale.
Sì. Quando è
Punk è stato
comparso il
molto aiutato
nome.
da
Sì.
Chicago.
Cioè, Punk, appena iniziata la puntata, te la ricordo perché ancora oggi c'ho i brividi quando l'ho vista. Appena è partita la puntata, non si sapeva ancora se era ufficiale o meno. Già cantavano CM Punk e tutto il pubblico. Già stavano piangendo e già si stavano emozionando. Saraya, quando appena è comparso il nome sullo screen, c'è stato un boato pazzesco.
Ma poi anche considerando il peso specifico, appunto, come dicevo, in relazione ad una divisione femminile che ha tante carenze, tante picche, un approdo di Saraya può essere la chiave di volta che risolve, ovviamente, se
Certo.
gestisce sempre solite premesse e tutto il resto, può essere davvero un grande punto di svolta, un grande turning point. Quindi adesso la palla sarà AEW e dobbiamo scoprire bene se potrà combattere e tante altre cose. Ah, e inoltre, faccio una piccola parentesi, sì, il fatto di Serena Deeb è una crociata che portiamo avanti praticamente ogni settimana. non capisco per quale motivo la IW non le abbia ancora concesso un regno titolato, perché è perfetta in ring, ha delle doti tecniche in ring pazzesche, solamente dandole il titolo e proponendola in grandi match settimana dopo settimana risolveresti tanti tanti bravo. Problemi del roster femminile.
Posso dire perché? Ve lo svelo io, che poi è veramente il segreto de Pulcinella. Ragazzi, perché non vende? Perché non vende? Perché non è Toni Storm, non è Britt Baker, non è Thunder Rosa che c'ha il mercato latino, non è Jade Cargill o Hikaru Shida che c'ha il mercato giapponese. Ragazzi, non vende purtroppo. Serena Deeb non
Ma non vende perché non la fai apparire, non le
vende.
fai,
Eh
non le fai,
certo,
non le dai il
eh certo.
microfono, non le crei qualcosa di interessante. Vedo, io ti avevo detto, a me avrebbe fatto piacere già con CM Punk campione, la campionessa, anche quello ti poteva dare una mano a ricreare, sai, con la vecchia storia. Però purtroppo poi CM Punk si è infortunato dopo il primo titolo. Cioè, è sempre colpa di chi c'è dietro. Perciò ho detto, speriamo che Saraya, che ne hai di esperienza anche. Può dare la sua impronta all'ero di Booking, possa aiutare più da quel punto di vista, che lì c'è la carenza.
Ragazzi, secondo me la All Elite in questo momento si trova con le spalle al muro, con una quasi bene su Toni Storm, perché ha iniziato adesso il suo regno. È da vedere cosa e chi gli manderanno contro, anzi, le manderanno contro. Il problema principale è la situazione Jade Cargill,
Sì.
perché con Statlander fuori ti trovi in una situazione peggiore di Roman Reigns in WWE, perché gli devi assolutamente togliere quel titolo che c'ha da veramente parecchio tempo e non sai come toglierglielo.
Sì, perché la WWE bene o male ha preparato dei piani, ce n'ha più di uno
Ne
per
ha
togliere il titolo.
parecchi, al
Ce ne
Money
ha,
in the
ce ne ha.
Bank, a
Sì.
McIntyre con un'ipotetica, non so, rinascita,
C'è Cody
rivincita, a
Rhodes che già si
Cody, cioè
parla
ne
di
hai
Cody.
tanti.
Lei
Ma
no.
per questo dicevo che non ci sono performer con la giusta credibilità per diventare campionesse, tolte quelle 4-5 che stanno le prime della classe, sostanzialmente. Cioè, non ci, determinati personaggi non sono stati costruiti per vincere i titoli, per me non hanno una credibilità per battere appunto Jade Cargill. Chi può detronizzarla? A parte, non lo
No, non puoi, devi fare la classica cosa che non so,
so, ecco qua.
appena scade, sì, no, appena magari, non so, appena scade, non so, il contratto con Mickie James, prendi i miei amici James e li fai battere Jade Cargill
Via.
e tutti contenti, tutti sono
Subito.
contenti perché comunque Mickie James ha lo star power per poter rompere quella streak, come ha fatto Brock Lesnar con Undertaker. Alla fine è stato un momento comunque epocale, però comunque ci stava che Brock Lesnar potesse battere la
Allora, io ho
streak.
sta sensazione che loro stiano aspettando che finisca il contratto di Camille, dato che Aldis già praticamente è andato, e poi faranno il match in cui si sfideranno a chi si infortuna prima. C'era il first
First
blood, il famoso first blood tempo fa,
injury.
adesso sono il first injury, cioè chi infortuna prima l'altra, perché mamma mia ragazzi, sono due pericoli. Però
Comunque c'è la Vale che ha alzato il dito tipo un'ora fa.
vai Vale,
No,
vabbè,
perché
veramente
scusaci Vale,
Vale,
perché noi
dovevi
quando
stare
parliamo di
un'ora così,
Elite,
dovevi
no, noi ci
stare
infervoriamo quando parliamo di All Elite e Paolo soprattutto,
no,
scusaci.
ma è giusto anche perché mentre parlavate mi è venuta in mente una cosa, correggetemi se sbaglio, ma in All Elite penso che tutti i campioni di tutte le categorie, tutte le cinture, specialmente quelle femminili, sono diventati campioni, sono tra i nomi comunque costruiti e affermati o sono diventati campioni dopo una certa costruzione. Forse l'unico che un po' fatto storcere il naso, penso forse se mi chiamava col titolo TNT, tutti gli altri e le altre sono arrivati campioni in un momento dove dici, ah, era nel live, insomma, ci sta che lui fosse o lei fosse campionessa o campione. Secondo voi questo può essere anche un po' un problema, tra virgolette, perché magari si aspetta troppo, si perde troppo tempo nel proporre costantemente un nome che poi nel momento in cui raggiunge l'obiettivo già forse ci se ne stanca. Mentre appunto diceva, chi può levare il titolo o forse non so, a Toni Storm, io un nome che mi è venuto in mente, magari sarà follia, è Tai Melo, perché comunque deve essere odiata da tutti, perché è un incompetente, perché metti lei campionessa, fai un po' un reset, fai un po' muovi le carte e ti inventi forse qualcosa che può avere un po' più di attenzione per il fatto che c'è Sammy Guevara da una parte, tutta una stable, c'è Anna Jay. Anche...
Sì,
Ecco,
anche la
forse.
stessa Jay sta prendendo una nuova vita, sta avendo.
Ecco, mescolando, perché fino ad oggi nella femminile, potrei sbagliarmi, però hanno messo sempre nomi che sono arrivati lì dopo tanta rincorsa, dopo un momento in cui dicevi appunto è il suo momento, Thunder Rosa, Ikarushita, insomma quelli che Britt Baker, ecco, forse si potrebbe iniziare a provare una via diversa. Immagino, ecco, perché se tipo domani iniziasse una costruzione concreta, non so, su, ecco, su Jimmy Hayter, ecco, sembra che magari lei possa essere, chissà, forse la prossima campionessa, comunque un ruolo di primo piano. Se un promesso diventasse campionessa, magari già sì, sarebbe bello il momento meritato, ok, però forse già poi quando va a difendere il titolo nelle settimane successive, forse non ci serve tutta questa attenzione, interesse che potrebbe suscitarti un nome scioccante, improvviso, provocazione, e ecco, giusto sì, per stimolare un po' la conversazione.
Sì. Prof, sei mutato.
Beh, Vale, ovviamente c'hai ragione pure tu. C'hai ragione pure tu. E vediamo adesso che cosa succederà in questo discorso l'Elite e come ne usciranno. Ragazzi, io volevo solamente fare una piccola capatina a Nashville, in casa Impact, solamente per farvi presente un paio di cose. Intanto, ne abbiamo già parlato, la parte femminile, quindi la eviterei. Però vorrei farvi concentrare un attimo sulla situazione Bobby Fish, che non so cosa ci faccia di Impact, però va bene Bobby Fish, ok? E poi anche di quello che è successo nel main event, perché c'è stato il Barbed Wire match, in cui ovviamente sono usciti litri e litri di sangue, come con un Callihan vestito da Mick Foley, stupendo. E niente, se l'avete visto, se avete visto questi segmenti, ossia Bobby Fish e il main event, che cosa ne pensate? E nel caso di, ma sia di Maclin che di Fish, che cosa possono fare adesso? Vale.
Io l'evento non l'ho visto, è l'unica volta che appunto, okay, ho captato il fatto di Bobby Fish che è apparso
apparso così, completamente a caso.
Però ecco, cioè, fino al giorno prima si parlava di lui che volesse tornare in WWE, che prova a convincere Adam Cole
e poi non so se avete visto,
magari è fake, magari non si sa, però ecco, mi è sembrato un po', hai preso i 2 pick da una parte e ti inventi da un'altra parte, mi sembra un po'...
Non so se avete visto il meme dove ci sta la chat di Fish che scrive a Triple H, ha scritto ehi Hunter, ehi, ci sono? Mi sono liberato, ehi, sono qua.
A me è venuto in mente un altro meme, quindi su questa cosa di Bobby Fish. Perché allora, lui ha avuto una bella reazione comunque. Sì. C'è stato il video di Promo Joe, che fa un po' queste parodie, Butch, e ha fatto passare invece che fosse passata la palla di fieno, che comunque poi quello che ha detto non ha, invece comunque alla fine secondo me è stato la giusta sua, il suo giusto, ha fatto la cosa giusta, perché se fosse tornato in WWE, un Elite Wrestling sarebbe, come dire, un po' come il meme, non so se conoscete il meme di Jurassic Park, di Dockson. Ehi, c'è Bobby Fish, trovato Bobby Fish, non frega nulla a nessuno fosse tornato in WWE o in Elite Wrestling, perché alla fine è Bobby Fish. Invece ha Impact e comunque è un orticello che comunque ha un pubblico che apprezza quello che gli viene dato, alla fine ha fatto questo, perché vedremo quello che sarà dopo. A me, se faccio giusto una parentesi, diciamo molto generale, a me l'evento non è dispiaciuto. Io non guardavo periodo della TN da tanto tanto tempo, forse ricordo che uno degli ultimi è stato quello con un main event fantastico, quello in cui Jeff Hardy si è presentato tutto drogato, ubriaco, e Sting lo ha schienato a forza, bellissimo, erano dei tempi molto belli, diciamo quelli. Vederla un po', come dire, dimensionata mi ha fatto poi effetto, però nel loro piccolo, a livello di branding anche, mi è piaciuto vedere molto colorato Victory Road, e vedere comunque il pubblico molto coinvolto, e anche dei match molto di qualità. A me il main event non mi ha fatto molto, non mi ha dato molta enfasi, perché comunque è slegato un po' anche dalla storia, dal background. A me quello che è piaciuto un sacco, anche come stipulazione, dico, è stato Triple Threat Revolver Match, perché comunque la simulazione originale, il fatto che poi venisse schienato uno e entrava l'altro, con Kazarian che comunque sugli scudi, quindi nel totale mi è piaciuto molto. Anche...
Tra l'altro intergender.
Sì, l'altro sì, perché c'era anche perché una lotta di femminile. Sì. Sì, sì. Poi mi ha fatto simpatia l'opener con quel lottatore Bailey, come si chiama, che scimmiottava un po' Karate Kid con
Mike,
con,
allora, Mike contro Bailey Delirious. Mike Bailey è una delle migliori gimmick che c'è, che c'è nel mondo. Lui è veramente un lottatore di, cioè un lottatore, un performer di karate,
un karateka, sì, così. Sì. Non faceva, infatti ho visto, non faceva soltanto il verso ai karate, cioè uno che sa fare, sa, infatti hanno fatto dei bei spot lui e Delirious.
Lui ha una storia, Max, molto strana. Perché non so se lo sai, dato che immagino che tu l'abbia scoperto adesso, lui ha una storia molto strana, perché è stato lontano, è stato costretto ad essere lontano per 5 anni, se non sbaglio, dagli Stati Uniti, perché lui era veramente sulla cresta dell'onda, e è stato costretto a essere lontano dagli Stati Uniti per problemi di visto. Cioè lui, okay, non so se rientrò negli Stati Uniti con un problema di... con un visto, ci fu qualche problema e lui fu condannato a stare lontano per 5 anni, quindi lui lottava, ha lottato in, credo anche in Giappone, ha lottato tantissimo in Europa, e proprio negli Stati Uniti non poteva lottare.
Ok, no, ripeto, molto bravo. Sia lui che Delirious si sono divertiti. Sul main event dico che mi fa piacere che, perché poi ho cercato di leggere un po' di backstory così, che comunque l'impronta di Raven e di Abyss nella promotion si è rimasta, come dire, bella, come dire, lì fissa, perché poi so che Raven sarà anche introdotto nella Hall of Fame dell'AD Impact quest'anno, sarà lui, diciamo, mi pare il prossimo a essere introdotto, se ho visto bene. Quindi perché so che si sono sfidati in un Clockwork Orange match, in un Monster Ball, quindi fa piacere che comunque ci sia lo spirito, sia rimasto comunque intatto di quello che è stato il passato di questa federazione. Comunque, ricordiamolo, è stata la prima che è arrivata 3-4 passi dal essere una vera competitor della Major. E purtroppo non c'è riuscita, perché forse secondo me ha avuto troppo avvicinarsi al sole e si è bruciata. Mentre forse doveva rimanere ad essere quell'alternativa piacevole, perché a me piaceva tanto gustarmi un tipo anche di match diversi, di racconto diverso, e mi ha fatto rivivere un po' quelle vibes, quindi l'ho trovato un buon pay-per-view. È ovviamente un pay-per-view di passaggio, cioè non c'è il titolo mondiale in palio, perché come detto fa la strada a quella che sarà Bound for Glory fra 2 settimane.
Sì, era una sorta di pay-per-view di preparazione.
Di preparazione, sì.
Quindi bene così. Paolo?
Allora, io sì, concordo con ciò che ha detto Massimo, è stato un pay-per-view molto piacevole, e anche a me, ad esempio, ha colpito particolarmente la stipulazione del Triple Threat Revolver Match, anche perché io non seguo abitualmente Impact, quindi non conoscevo questa stipulazione.
E devo dire, il suo debutto è nuova,
L'hanno ripresa, se non sbaglio, la usarono 2-3 anni fa, la usarono solamente, vi dico anche quando.
Perché l'hanno spiegata apposta, quindi anche su internet pensavo fosse proprio un concept nuovo che debuttava a Victory Road.
Mi ha stupito, e per me, ad esempio, creare queste stipulazioni nuove, innovative, è un bene. Infatti, ricollegandomi per quanto riguarda l'AEW, anche l'AEW per me dovrebbe creare qualche stipulazione innovativa, perché di stipulazioni innovative in AEW c'è giusto il concept del casino ladder match, casino battle royale. Secondo me dovrebbero creare qualcosa di nuovo, anche per, ad esempio, creare delle magari tradizioni, perché queste tradizioni fanno bene. Mi riferisco ad esempio alla WWE con la Royal Rumble, Elimination Chamber, Money in the Bank.
È apparsa No Surrender 2021.
Oh, okay. Quindi comunque è recente.
È recente, c'ha un anno poco più.
Mi ha divertito, perché comunque molto dinamica, molto incerta, comunque con questo ricambio di performer. Anche ciò che vediamo da un senso appunto di freschezza, di novità e tutto il resto, è ad esempio molto meno scontata tra virgolette rispetto ad un classico gauntlet match, che in alcuni casi può essere telefonato, ad esempio nell'esito, perché per varie dinamiche della situazione. Quindi mi è piaciuto, e sì, Frankie Kazarian è stato sugli scudi, davvero ha messo in scena un'ottima prestazione. Mi fa piacere anche che effettivamente sia lui il nuovo number one contender. Quindi mi ha colpito particolarmente questo match. Poi, oltre ovviamente al main event, che è stato un match molto crudo, molto violento, quindi è stato bello, come diceva anche Massimo, il riferimento a Cactus Jack. Sia nelle movenze, nella mimica in ring, che effettivamente anche nel ring attire. E ci aspettavamo questo fondamentalmente da questo main event. Poi, per quanto riguarda analisi più approfondite, per quanto riguarda l'evoluzione delle storyline in base ai risultati che abbiamo visto, non posso esprimere più di tanto, perché appunto essendo una persona che segue occasionalmente Impact, non riesco bene a contestualizzare quelli che possono essere i svolti oppure determinate logiche dietro alla vittoria di un determinato performer rispetto ad un altro.
Vabbè, però ci abbiamo avuto lo schienamento di Edwards, se non sbaglio, su Josh Alexander, che ci proietta automaticamente al main event di Bound for Glory, quindi è abbastanza coerente anche con quanto potevamo vedere alla fine. Poi, nell'evento,
se posso, volevo aggiungere, certo, un'altra cosa. Più che altro questo è un applauso nei confronti di Impact, che nonostante il grande ridimensionamento anche per quanto riguarda lo stage e tutto il resto, riesce innanzitutto a proporre sempre una buona qualità, ad esempio nella produzione, qualità ad esempio della regia, eccetera. È sempre stata ottima da questo punto di vista, oppure ad esempio anche nei video recap e tutto il resto. C'è una buona produzione.
A volte anche meglio dell'Elite Wrestling, che comunque dovrebbe avere una... Io oggi ho fatto una critica, ma avete visto il post di buon compleanno a Buddy Murphy? Cioè sembra fatto dal cugino di turno. E io ho fatto il tweet: Tony Khan dovrebbe smettere di investire nel comprare lottatori, ma prendere qualche social media manager, graphic designer un po' più bravo.
Poi proprio... Questo volevo arrivare, che una federazione come Impact, fortemente ridimensionata, comunque ha delle ottime qualità per quanto riguarda l'aspetto della produzione, dello show e tutto il resto, e anche nella personalizzazione degli eventi. Ad esempio vediamo i pay-per-view con grafiche diverse, con scenografie differenti, colori differenti, cosa che la AEW non fa. Cioè noi in AEW vediamo che sia un pay-per-view o una puntata di Dynamite o Rampage, vediamo la stessa scenografia, lo stesso ring, le stesse grafiche. Per me questa è una cosa che devono assolutamente cambiare. Un'altra è una delle tante crociate che portiamo avanti.
Sì, che porto avanti io, poi da uno che ci tiene al branding.
Allora a questo punto, Max, io ti chiedo, ma perché segui la All Elite se porti tutte queste crociate?
È perché il prodotto... Allora, ripeto, io ho abbandonato il prodotto, cioè ho abbandonato diciamo il pro wrestling, perché il prodotto WWE non mi piaceva più. Non lo ritenevo più per me, diciamo, a mia...
Ci stava.
E quindi l'Elite Wrestling ho visto che, nonostante i tanti difetti, era un prodotto più vicino, però è ovvio che l'occhio...
È un pianto amaro.
Cioè, un pianto amaro, mamma mia.
Basta davvero poco, ad esempio già una differenza da Dynamite e Rampage. Cambiate il colore delle corde, mettetele in arancione come
anche.
Le luci fatele in maniera differente, i pay-per-view fate una scenografia diversa, oltre a quel... A quella
sì, mettono giusto pochi elementi. Mettono
l'unico diverso, se non sbaglio, di stage reale è All In, perché ci stanno i Double or Nothing, che ci stanno le
sì,
fish.
Ma ultimamente davano anche, mettevano giusto due fish
e basta.
Rispetto, non mi ricordo, sì, allora, rispetto a qualche altra diciamo edizione passata, era molto più personalizzato il Double or Nothing.
Ricordo il Double or Nothing nel 2020, quindi in piena pandemia, lì c'è stata una buona personalizzazione dell'evento. Ricordo che c'erano le carte, una gigantografia,
sì,
delle carte,
è vero, è vero,
e Brody Lee, ma queste cose fanno bene all'occhio, ma ad esempio anche per uno spettatore casual che fa zapping banalmente, vede magari un bello stage, una bella scenografia, e è attratto magari da questa cosa, ma perché davvero basta davvero poco. Io non sto parlando di raggiungere la WWE da questo punto di vista, che fanno delle cose eclatanti, esagerate, e per ora sono irraggiungibili, ma io parlo proprio delle basi. Ad esempio, a me basterebbe anche delle luci diverse da uno show all'altro.
Ma Paolo, se ci fai caso, per Grand Slam lo fanno. Anche l'anno scorso e quest'anno Grand Slam, lo stage è diverso, le luci sono diverse, la rampa è diversa, non c'è più quella sorta di... Cioè, per Grand Slam lo fanno. Anche l'anno scorso era completamente, come adesso, completamente diverso lo stage. Perciò dico, che chi costa farlo anche per preview? Se vedi Grand Slam è totalmente... Anche già il fatto di avere quella rampa, già ti crea qualcosa di diverso.
Sì, ma io parlo ad esempio anche... Cioè... non lo so, colori tematici, ad esempio, non lo so, Full Gear, un determinato colore, un determinato ring in un modo, determinate corde in un modo, delle grafiche
Beh,
particolari, non...
pensate che fighe le corde di Double or Nothing, tutte quante fatte col tipo fish bianche e rosse,
Non c'è
così.
mai stata, allora, non c'è mai stata cura perché credo che a livello di concept, di branding, ci abbiano lavorato i Bucks e l'Elite
Sì,
all'inizio.
e
E
adesso.
tutto a norma, tutto, quindi tutto conformato a Elite. Anche tu vedi Dynamite, no? Che è il tuo show principale. Il logo di Dynamite, semplicemente la scritta Dynamite col font. Invece tu dovresti personalizzare perché parliamo del tuo show principale. Quindi devi avere. L'hanno fatto per esempio con Rampage, poi in seguito l'hanno fatto, quindi ha tutto uno stile suo, sai, anche la c'è un minimo, come dire, di racconto dietro quel brand. Dovrebbero farlo anche con Dynamite. Già da lì vedi, secondo me si devono un po' svecchiare dall'impronta che hanno dato all'epoca all'Elite, che ha fatto tutto il discorso del... Perché anche il nome l'hanno scelto l'Elite. Tony Khan disse che lui voleva un
Certo.
altro nome, però poi invece
All
ha
Can
ceduto.
Wrestling.
No, era
Ok.
qualcosa un po' più pomposo, Wrestling Elite Mondiale, c'era cioè qualcosa. E comunque gli dissero, guarda, ma gli dissero la stessa cosa, se lo chiamiamo Elite Wrestling, e si fece fare.
Vabbè, dai.
Nome iniziale doveva essere Revolution dello show, che lo voleva Cody, però non l'hanno accontentato e hanno chiamato il pay-per-view in questo modo.
Ci
Un'altra
stava,
cosa
ci stava.
in base a questo argomento del nome dello show settimanale della AEW.
Dai, All Elite, svegliati, rinnovati, anche se hai iniziato relativamente da poco,
Segui
dai un pochino
qualcuno
più
che
di
ti rivoluziona
incentivo, ecco qua.
tutto. Hai il primo, anche l'elo di Booking, hai il primo, quello che ha fondato il primo forum di manageriali di wrestling in Italia, sono
Ecco.
io, quindi per quanto riguarda il Booking.
Bene, bene,
Basta
bene.
poco, basta veramente poco.
Basta poco, ma basta poco, come è bastato poco, ragazzi, l'abbiamo visto. E passiamo all'ultimo argomento della giornata con la WWE, con il passaggio tra Vince McMahon e Triple H, dove è bastato veramente poco per rendere una puntata e soprattutto per alzare dei ratings che erano molto molto stagnanti. Cioè SmackDown che è arrivato quasi a 2,4, Raw che è stato per parecchio tempo sui 2 milioni. Non sono dati da sottovalutare. Mi sembra che Raw addirittura è rimasta su 1,5 o 1,6 settimana scorsa, in cui non aveva non una ma ben due partite di NHL. Quindi due ragionamentini me li
A
farei.
me quello che ha fatto strano, siccome sono un vecchio, come dire, utente della WWE, vedere come SmackDown sia davvero lì show. Cioè, sia davvero. Io ho rivisto tutte e due le puntate perché volevo essere un po' preparato, sia di Raw che sia di SmackDown. SmackDown è un altro livello, è un
È vero.
altro.
Stasera intanto ricordiamo tutti quanti che c'è il festeggiamento dei 25
Sì.
anni della DX e
Sì.
5 match a Raw, tra l'altro uno che secondo me io lo metto già adesso, 7 e mezzo, 8, che se lo bucano veramente bene, c'è un Sami Zayn contro AJ Styles molto 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 interessante.
Io come
Però
vorrei
non credo sia
vedere.
stasera, non credo sia stasera la DX, l'anniversario. Sembra che fosse il 10 ottobre.
Ah,
È a metà ottobre?
sì, pare di sì.
Sicuro, Vale?
Sì, c'è il poster Barclays Center, vedo.
Gioda. Dai, svegliati.
Però
Infatti,
c'è
stanotte
potere. Però...
stanno a Edmonton, quindi quasi sicuramente in Canada,
Io
quasi
sono un
sicuramente in
sadico. Come
Sydney.
vorrei vedere che dopo che festeggiano Triple H prende assediate Shawn Michaels?
Così.
L'avremmo visto miliardi di volte, però non lo so perché,
Tranquillo, Gioda, non ti preoccupare.
cioè, mi piacerebbe vedere.
Ragazzi, domanda secca. Coniglio bianco? Stavolta inizio da
Vabbè.
Paolo, però. Chi è sto coniglio bianco?
Per me solo lui.
Solo lui?
Bray
Ok.
Wyatt, non vedo alternative, anche perché comunque si sta caricando tanto, tanto, tanto su questo argomento. E nel video, scannerizzando il QR code, nell'episodio di Raw, della settimana scorsa, se non erro, no, forse 2 settimane fa, comunque una puntata Raw recente, scannerizzando il QR code si vede un video, in cui, cioè, si vede davvero tanto la vena di Bray Wyatt.
La vena sadica di Wyatt,
Anzi,
sì.
io vorrei Bray Wyatt che entra con la theme song proprio con White Rabbit di Jefferson Airplane.
Io
Ogni
prima ho visto.
tanto una cosa alla Tony Khan la può fare anche la WWE, che diciamo su diciamo qualcosa.
Dipende da questi.
Sì. Però
Dipende da questi.
vedi, allora l'Elite non batte spese sulle theme song, però poi è carente su altre cose. Invece la WWE, sai, a livello di stage, anzi, forse è troppo pomposo con queste entrate 3D. Alla fine non è che non sono i Metallica, cioè non è che
Eh sì.
quanto gli costerà questa. anche solo per la prima volta, che la prima entrance, quando rientra.
Vale. Vai Paolo.
No, dicevo, sì, a proposito del fatto della Team Song, ho visto, mi è capitato prima di vedere un video su YouTube di una versione personalizzata, tra virgolette, di White Rabbit, remixata con la vecchia Team Song, cioè con la Team Song di The Flash, praticamente. Che
sarà una cosa del genere, sarà, fidati.
Comunque, no, cosa del genere. Nel video, nel QR, in questo video si vedeva molto l'impronta Bray Wyatt, anche perché c'era il gioco dell'impiccato, con una frase relativa alla fine del mondo, tipo adesso non ricordo bene, qual è la risposta? Era "You did". Questo era un riferimento ad un vecchio promo di Bray Wyatt di qualche anno fa, se non ero proprio dei tempi del Santone, addirittura del divino della Wyatt.
Il mondo, cosa del genere, chi ha messo fine al mondo. Sì.
E tra l'altro il coniglio saltando si fermava sulle lettere, sulla parola demon, che era praticamente lui in sottofondo. L'unica cosa, io non so, Vale, tu se confermi la voce Bray Wyatt, te?
Io ogni giorno cambio idea su questa,
okay, su questa cosa. Perché da ieri stanno girando delle voci. Ti lascio la risposta a te. Poi
sì, allora io pure fa su girando. Twitter di Pro Wrestling Culture ho messo Bad Bunny. Solo, però ecco, come dicevo,
è vero. Tra adesso, l'altro, ragazzi, andate tutti quanti su Twitter, perché tu, la pagina Twitter del Pro Wrestling Culture è molto attiva. Quindi mi raccomando.
Quindi, allora, Bray Wyatt mi sembrerebbe forse troppo chiamato, e forse non avrebbe neanche bisogno di questa costruzione per un suo ritorno, perché me lo immagino più un ritorno improvviso. Però a questo punto devi metterci qualcun altro, che siamo lì come gradimento. Quindi hai due scelte, perché se metti un altro face al posto suo, la gente lo prende a pomodori. O magari ci metti un heel, quindi che magari l'hype può essere inferiore, però essendo il tutto fa. Oppure, come dicevo appunto, cambio idea spesso a riguardo, non so qual è la situazione di Malakai Black in All Elite, però come situazione un po' creepy, questa un po' enigmatica, con gli occhi rossi, così, magari, non so, anche una Lister Black, però
potrebbe,
appunto, come dicevo, cambia idea ogni giorno. Lui che sembrerebbe che voglia prendersi una pausa, quindi non so quanto sia fattibile, però sta lui anche uno dei nomi di Triple H, quindi non so, però ecco, ripeto, cambia idea ogni giorno. Bad Bunny, Lister Black, Bray Wyatt, non so, cioè Killer Cross
allora sì, la voce, no, che sta lui rimbalzando parecchio in questi giorni, ed è una situazione abbastanza brutta, perché a me non piace, perché stanno ricambiando di nuovo, è che il coniglio bianco sia Edge.
Ancora.
E c'è praticamente il terzo cambio di gimmick nel giro di quanti mesi? 3 mesi? 4 mesi? E vi dico un motivo, perché c'è questo tizio, Azrael, che si chiama su Twitter, che ha fatto questa sorta di spiegazione riguardante questo discorso, ossia che il promo a Raw con l'impiccato, che spiegava Demon, che era collegato a Finn Balor. Il secondo promo, che dove finivi tutto quanto il giochetto quando andava verso la porta rossa, la parola diceva Patricide, che è Dominic che ha praticamente tornato su Rey. Il terzo promo era collegato a qualcosa, e c'era il discorso del Riptide, che è la finisher di Rhea Ripley. E qua dice che il prossimo indizio dovrebbe essere intorno a Damian Priest. Però no, questo sì, è quello che dicevano, mentre l'ultima che dicevano, che è uscita proprio oggi, sì, 26 settembre, che è questa, in cui dicevano che il Judgment Day aveva praticamente infortunato la gamba destra di Edge, che è quella che manca al coso, perché vedendola così è la gamba destra.
Secondo me sono
anche se questo è molto forzato, perché sì, perché ci sta la gente che ha commentato sotto dicendo in realtà il gioco dell'impiccato ha la faccia rivolta verso il chi lo fa, e quindi la gamba è la sinistra, non è la destra.
Secondo me sono le classiche, anche quando prima di WrestleMania si cominciava a dire che non era Cody ma Shane McMahon, forse...
è vero, però la cosa che vi posso dire è che questa cosa mi sta divertendo.
Vabbè, ovvio,
e sta
sì.
portando tanta attenzione, e questo a me fa solamente
Ma
piacere.
come successe con Cody, perché davvero ci aspettavamo che uscisse prima Shane McMahon, poi dopo uscisse Cody.
Sì.
Creo, nonostante fosse scontato perché Cody aveva firmato, si creò. È lo stesso discorso di MJF Moxley. Si
È
sapeva che
vero.
vinceva, però hanno creato, io posso incassarla quando voglio, però forse Bryan Danielson. Si cerca un attimo di creare ancora più hype, perché poi, per non, perché poi può essere scontato comunque i
Certo.
White Rabbit e quant'altro.
Quindi, boh, vediamo un po' che cosa cambierà questa situazione. La cosa strana e carina è che appaiono questi QR code un po' sparsi e
C'era la
appunto
lanterna nel post.
le lanterne nel poster di Extreme Rules. E ci stanno però facendo arrivare bene ad Extreme Rules e questo mi piace. C'è costruzione, c'è interesse. Sono molto curioso di vedere il fight pit tra Rollins e Riddle, perché non so se voi la ricordate come stipulazione di match che fece con Thatcher,
Sì.
veramente veramente figa, e quindi ci sta. E poi vabbè ragazzi, ne abbiamo parlato settimana scorsa, il ritorno del War Games nel main roster
Ah,
per le
finalmente,
series, ragazzi.
finalmente, cioè tu hai quella possibilità, no? E continui ancora a fare i 5 contro 5 eliminazioni.
Che
Cioè,
non hanno più senso, che non hanno
da
più
quando è
senso.
acquistato la WCW, tu dovevi subito sostituirti, perché
Sì.
è ovvio che è tutto un altro concept molto più interessante rispetto al 5 contro 5
C'è da
eliminazioni.
dire, Max, però, una cosa, che una scelta di War Games ti costringe poi alle series ad avere una sistemazione di arena diversa e
Vabbè, sì.
soprattutto dei ring, due ring dove tutti i match sono condizionati a venire usati, mettiamola così. Quindi la situazione è un po' complicata,
Però
però
l'ha
dai.
fatto WCW per quanti anni? A Full
L'ha
Gold, ogni
fatto per
volta c'era il
tanto
War
tempo,
Games, non è che
certo.
ha fatto anche dei pay-per-view con tre ring. Quando c'era il World War III c'erano tre ring perciò dico.
Però sono curioso, sono veramente
Sì,
molto
sì,
curioso di
sì,
quello
sì, sì.
che
Anche
ci
perché poi
sarà.
potrebbero anche cambiare un po' le regole, perché ogni volta so che
È
in
vero.
modifico magari non fanno più la sottomissione, ma fanno anche il pinfall, perché quello originale prevede la sottomissione soltanto, prevede
Ok.
per vincere. So che sono abituati a cambiare, quindi vedremo pure se cambiano un po' le regole. Però quantomeno un po' più di interesse quest'anno.
Un po' più di senso, ecco, un po' più di
Ah, sì.
costruzione sicuramente, perché ci sono parecchie fazioni che si possono scontrare, quindi per me potrebbero fare anche quasi tutto il pay-per-view dentro le due gabbie, stile lockdown della fu TNA,
Little
dove facevano tutti i match nella gabbia, tranne il main event che era il Lethal Lockdown, che è quello dove appendevano anche gli oggetti all'interno della gabbia, quindi potrebbero fare anche un qualcosina del genere. Ragazzi, allora io vi rimando all'appuntamento a giovedì, dove faremo una puntata speciale su Pro Wrestling Illustrated, analizzeremo un po' tutte quante le posizioni, le cose che sono all'interno del nuovo numero del PW High. Vi dico di rimanere aggiornati perché con Vale potremmo fare una piccola pazzia, ve l'annunciamo così, potremmo fare una puntata totalmente in inglese. Quindi sarebbe molto molto interessante, così, dato che è un argomento abbastanza internazionale, possiamo parlarne ampiamente. Quindi vi consiglio di rimanere aggiornati. Io e Vale da venerdì saremo a Londra per andare a vedere Royal Quest 2. Dove Vale, penso, io lo continuo a ribadire, se va tutto bene, però veramente ci hanno provato a buttare di qualsiasi cosa, siamo all'interno di scioperi Ryanair, scioperi di tutti i mezzi a Londra,
Ah,
maratona di
maratona,
Londra,
certo.
quindi
Morta anche la
caos.
regina, quindi.
Il discorso della regina, quindi veramente veramente complicato, però almeno ci vedremo parecchie stelle. Io sono molto curioso di vedere Okada da vicino, perché l'ultima volta che l'ho vista era al Kingdom, quindi ero un pochino lontanuccio. Già sono partiti dei soldini, Vale lo sa, anche perché
Infatti, ecco.
noi saremo
Tra
in seconda
Cardiff
fila.
e questo evento, diciamo che il mio Sei stato al
compleanno.
Wrestle Kingdom, prof?
Sì, ma anche Vale è un abitué, stava là in
Chapeau.
Giappone.
Ragazzi,
Sì.
chapeau.
Chapeau. Sì, veramente, veramente bello, bello. E i soldini, come diceva Vale, se ne vanno, perché? Perché ragazzi,
mette sterline
i tempi poi. L'euro per quello che vale col cambio.
Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Veramente conveniva molto di più andare a Wrestle Kingdom, che se non sbaglio 100 yen valgono 7 euro.
Io Wrestle Kingdom poi sono dei prezzi di quest'anno, viene molto abbordabile, cioè puoi avere un posto in platea.
Già Londra è una città europea molto cara, quindi comunque già lì non so quanti ragazzi. Giorni ci rimanete, però comunque
io arrivo venerdì sera e riparto domenica sera, perché lunedì ho scuola, quindi
no, ma non viene, perché stare 3-4 giorni là è sanguinoso.
Vale invece si farà, io mi farò solamente la prima notte, mentre Vale si farà anche la seconda notte, anche se dopo le card penso che Vale se la sia anche voluta risparmiare la seconda notte.
Cioè, 3 anni per un evento in UK, queste card.
È vero, davvero, è vero. Va bene ragazzi, per gli appuntamenti prossimi dal vivo, io vi ricordo che una buona parte del Pro Wrestling Culture sarà allo show della Break a Roma, veramente uno show indipendente che consiglio a chiunque piaccia il wrestling per esempio della All Elite, perché avrà un lottato molto indipendente.
Ci sarà CM Punk, ragazzi, a Roma.
No, non ci sarà CM Punk. Però ci saranno veramente bei match, sono molto curioso, è il primo show di questa nuova promotion di Roma, e bene, bene, son curioso di vedere come andrà. Ci saremo sia io che Aldo, quindi ci saranno anche altri ragazzi di Open Wrestling TV, quindi sarà un buon punto per ritrovarsi, se volete, ragazzi, anche voi che siete giù in Campania, se riuscite a
ma allora questo venire. Prima o poi, magari non questa settimana, ma prima o poi ci perché comunque un evento live vorrei tanto.
Lo show è comunque il 23, cioè c'è comunque tempo, è il 23 di ottobre.
Ah, ok, perfetto.
Il 23 di ottobre, io se volete poi vi consiglio una cosa, ma appena che stacchiamo, perché se siete interessati secondo me vi potrebbe essere molto molto comoda. Però ragazzi, siamo arrivati al momento di salute, abbiamo fatto la nostra quasi ora e mezza. Io ringrazio il buon Vale Fraic. Vale, noi ci vediamo venerdì, anzi ci vediamo giovedì prima.
Sì, forse anche domani sera vediamo. Comunque sì,
forse anche domani sera, è vero?
Ciao a tutti, e sì, non vedo l'ora che arrivi questo weekend. Appunto, come dicevo prima, la mia carta un po' meno, però ecco, sono contento di incontrarti per la prima volta e vedere il New Japan ancora dal vivo.
Io ringrazio il buon Max, grazie Max, e
grazie a voi ragazzi, presto. Grazie, buon viaggio e buon divertimento a voi due, sia
grazie.
A te che Vale.
Grazie, e un grazie anche a Paolo che ci è venuto a trovare, grazie Paolo.
Grazie a voi ragazzi, è sempre un piacere essere qui, anche io vi auguro un buon viaggio e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e che ci seguiranno nei prossimi giorni.
Io ragazzi vi ricordo sempre che il Pro Wrestling Culture può essere seguito ovunque, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Radio Libera Tutti, sempre solo su Open Wrestling TV. Qui dal vostro prof è tutto, ciao!